Una sigla ribelle, oggi mi è scappata. Un libro michelangiolesco ci svela l'uomo, le fragilità, la genialità di uno dei più grandi artisti della storia, Michelangelo. Michelangelo, il libro di Filippo Tuena. Alla fin della notte oscura sorge la luce. Angoscia e speranza nelle opere di Taher Nika, artista iraniano. In vista dello scatto, le fotografie di sport degli anni 30 in mostra a Trento, a Palazzo delle Albere, le fotografie dei fratelli Pedrotti. Si avvicina l'8 marzo, allora prendono più visibilità le donne. Regina, sperimentatrice geniale. Vedremo in mostra una delle figure più originali del panorama artistico italiano, vicina al futurismo. Vigevano renderà omaggio a Regina Cassolo. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. Un caro saluto. Come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate e alcuni dei servizi li trovate anche nei nostri social. Allora, prima apriamo coi fatti nostri, e cioè io vi ricordo il catalogo della mostra 50 e 50, la mostra di Radio Popolare, dei 50 anni di Radio Popolare, ce l'avete chiesto in tantissimi, ci abbiamo lavorato, l'abbiamo realizzato e adesso si può prenotare oppure addirittura comprare se venite qui presso la sede di Radio Popolare, oppure andate nel sito della radio e lì trovate tutte le indicazioni per prenotarlo, per acquistarlo anche se non potete venire qui fisicamente. Costa 30 euro e qui alla radio, se venite a trovarci, siamo contenti e potete venire dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Ecco, vi diciamo questi orari perché ovviamente sabato e la domenica la segreteria è giustamente chiusa. E allora, questa è una cosa. L'altra cosa, volevo ricordare alle nostre abbonate, ai nostri abbonati, agli ascoltatori che parteciperanno alla visita guidata di domani a Genova, a Palazzo Ducale, alla mostra di Paolo Di Paolo con Giovanna Calvenzi e la figlia del fotografo Paolo Di Paolo. Faremo questa visita guidata, ci troviamo alle 11 a Palazzo Ducale in biglietteria e poi via, cominciamo la nostra visita guidata. Ecco, detto questo, cominciamo invece il nostro viaggio di oggi con un libro che a me è piaciuto moltissimo e che se amate Michelangelo io vi consiglio, è un bel librone, però ci svela una parte di Michelangelo, un modo di essere che forse insomma in molti non conoscevamo. Un libro, un tomo su Michelangelo. Filippo Tuena, intanto buongiorno, piacere di averla con noi.
Buongiorno, piacere mio.
Buongiorno. Allora, dicevo un tomo perché è un bel lavoro che nasce, immagino, da tanti studi, da tanto impegno. Un libro michelangiolesco?
Certo senso. Ma c'ha una storia singolare perché un paio d'anni fa il mio editore, il saggiatore, mi ha proposto di riunire le cose che avevo scritto nel corso degli anni.
Degli anni, certo.
Su Michelangelo. Le prime cose ho iniziato a lavorare a fine degli anni 90, quindi è un lavoro quasi 30 anni. E devo dire, mi è sembrata una cosa molto bella. E poi mi ha dato modo di passare in rassegna gran parte della mia vita da scrittore, che in effetti l'ho dedicata in buona parte a questo personaggio,
a questo gigante.
Sì, e le dirò che però non mi interessava tanto parlare delle opere d'arte quanto della vita di tutti i giorni, perché sì, quel che è affascinante in lui è proprio questa semplicità, questa essenzialità, questa saggezza anche popolare.
Allora, io devo dire che sono rimasta affascinata da come ha cominciato ad affrontare questo grande, no? Partendo dalla sua fragilità, per esempio dal rapporto con la madre.
Quel basso rilievo, la Madonna della Scala, che è una delle sue primissime opere e che dovrebbe rappresentare, diciamo, una Madonna che allatta, però c'è qualcosa di, come si dice, di separazione, qualcosa di che mostra una mancanza.
Una distanza, mostra, una freddezza.
In effetti così è stato, perché la madre gli manca a Michelangelo.
Poi l'ha persa presto.
Ma se pensa anche alla Pietà Rondanini, non solo alla Pietà Vaticana, ma il ruolo della madre è fondamentale. È proprio un aspirare a qualcosa che è mancato, e di solito quando si percepisce la mancanza è perché questa mancanza pesa.
Certo.
Emerge.
E lei, quando dicevo fragilità, è anche la riflessione, per esempio, sull'autoritratto che fa di se stesso nel Giudizio Universale, con questa pelle vuota sorretta da, cos'è, San Bartolomeo, no?
San Bartolomeo, ricordo male. Che mostra la sua pelle da scuoiato, ed è appunto rispetto a tutte le altre figure che stanno attorno al Cristo l'unica che tende al basso, l'unica che ha una sua corporeità, è sta pelle veramente sottile, veramente
vuota,
mi ha sempre colpito questo fatto che avesse scelto quasi come se fosse una sorta di Veronica, quella che la donna che asciuga il sangue da Cristo che va al Calvario e rimane l'impronta sul suo panno. Veramente Michelangelo andrebbe liberato di questo senso della potenza, della grandiosità,
del mito in qualche modo, e guardare l'uomo.
Certo, non perché non abbia fatto cose gigantesche, ma perché è nel piccolo che si rivela. Quando lui sta a Bologna per fare la scultura, la fusione del Papa di Giulio II, e questa fusione viene male, e lui scrive al padre, ai fratelli, e dice: io pensavo che Mastro Bernardino avrebbe fuso anche senza il fuoco, tanto avevo fiducia in lui. Però chi fa falla, cioè chi fa corre il rischio di sbagliare, corre il rischio di commettere.
Soprattutto, come ci fa notare lei, se c'è la ricerca della perfezione, come c'è in lui.
Perché arrivi sempre al limite, non puoi contentarti di una soluzione che non completi perfettamente il progetto, e quando stai al limite il più delle volte la materia si frantuma.
Infatti lei dice una lotta con la materia, no? Perché non è la prima volta che ha visto le sue opere diventare qualcosa che lui non voleva, no? E lei ci fa un po' anche l'elenco di queste opere a un certo punto. Adesso mi ricordo bene in che punto è che lei elenca tutte le opere che sono state vandalizzate e altre sono state vandalizzate da lui stesso perché non era soddisfatto.
Sì, ma è il suo destino essere insoddisfatto di quella che si rende conto non è la perfezione. Agli altri sembra perfezione, ma è evidente che lui aveva un progetto che è sempre sopra la realizzazione, o perché appunto ci sono questioni di tecnica o di architettura che sono troppo avanti rispetto alle tecniche che usavano nel Rinascimento, o perché, come succede nel complesso di San Lorenzo a Firenze, il primo progetto che doveva essere una esaltazione in qualche modo di Dio, perché era stato commissionato dal Papa, e si accorge che questa cosa invece sta diventando qualcosa per i medici, per la famiglia che governa Firenze e che aveva tolto a Firenze la libertà repubblicana, e quindi non ci va più, lascia tutto a metà.
Questo è bello comunque, è bello questo.
Sì, perché è il primo, veramente, il primo artista che rivendica la propria autonomia.
Infatti a un certo punto dice che non lo fa per soldi.
Infatti c'è questa bellissima lettera.
È una lettera, sì.
A un corrispondente fiorentino che gli aveva chiesto di fare una pala d'altare.
Sì.
E lui risponde con questa frase così sintetica: io non fui mai pittore o scultore come chi ne fa bottega.
Ecco, chi ne fa bottega, sì, esatto, così dice.
Sempre me ne sono guardato per l'onore della mia famiglia. E in un'altra lettera lui scrive: mi raccomando, quando mi mandi le lettere qua a Roma, non dire a Michelangelo scultore, perché io sono conosciuto come Michelangelo Buonarroti. Il che voleva dire, le persone che lavoravano nel mondo dell'arte, c'era lo scalpellino, lo stuccatore, e magari si chiamavano Giovanni Scalpellino, Giovanni Stuccatore, e lui rivendica: no, io sono Michelangelo Buonarroti, ho un nome, un cognome.
Rivendica la sua identità
nobile
e la sua personalità. Questo libro, in questo libro lei cita molto Vasari e le lettere scritte, sì, proprio da Michelangelo. Quanto sono state importanti?
Ma io trovo che Michelangelo è uno scrittore di grandissima capacità, più nella prosa che non nella poesia, che forse è un po' manierata, ma proprio, dicevo, è espressivo,
sì.
Si leggono e tu vedi esattamente l'atmosfera che sta vivendo, la situazione, questa casa di Marcel de Corbi, che è grande, sì, ma è abbastanza popolare. Quando sta a Firenze chiede come stanno i gatti, il Messer Gallo.
Messer Gallo.
Cioè ha una un'attenzione grande per l'economia familiare, non essendosi mai sposato, non avendo avuto figli. La riversa nei suoi collaboratori, l'Urbino, ha grande affetto per la moglie dell'Urbino, aveva fatto il padrino a un figlio del suo famiglio. A me piaceva proprio sottolineare questo aspetto.
La parte umana di Michelangelo.
Perché gliela assicuro che quando la frequenti, e poi ti rimane, diventa una figura a cui ogni tanto puoi andare a chiedere un consiglio sulle questioni che riguardano la tua vita, come posso risolvere un problema, non solo artistico, proprio di vita di tutti i giorni.
Perfino il rapporto con la morte, a un certo punto, che in una lettera del Vasari è molto affascinante.
Appunto, quando racconta della morte dell'Urbino, che diceva: io me l'ero tenuto vicino pensando che fosse per me il bastone della vecchiaia, e adesso non mi rimane con infinita tristezza, con infinita solitudine. È molto moderno, è molto, travalica, supera i secoli.
È un valore universale, insomma.
Sì.
E poi, ecco, stiamo ascoltando Filippo Tuena, autore di questo libro, Michelangelo. Io ho detto un libro michelangelesco perché è veramente un'impresa e raccoglie il lavoro di tanti anni, edito dal Saggiatore. Ancora qualche minuto perché c'è una nostalgia, siccome Filippo Tuena è di Roma e adesso da anni abita a Milano, però sentite cosa dice.
Il libro si conclude con le sue riflessioni sul fatto che lei non si trova più così bene a Roma, è vero?
Sì, io a un certo punto me ne sono andato una trentina d'anni fa da Roma e come sempre penso è la distanza dai luoghi che ti suscita la scrittura. Per cui questi libri io li ho scritti lontano da Roma, perché penso poi che la scrittura sia arte del ricordo, arte della memoria, e quindi ci vado malvolentieri e mi accontento qui a Milano di vedere le cose di Michelangelo che ci stanno.
La Pietà Rondanini, che però mi sembra di aver capito da quello che dice che non le piace tanto in questa collocazione pensata da De Lucchi.
Ma francamente no. Francamente no, per due motivi. Uno, perché mi sembra che sia stata pulita un po' troppo, un biancore che non ha mai avuto, perché è sempre stata tenuta prima a casa di Michelangelo. Calcoli che d'inverno nel 500 usavano i bracieri per
scattare. E quindi era un po' annerita.
Era annerita. Poi lui l'ha regalata a uno dei suoi famigli, Antonio del Francese, che aveva addirittura una bottega da vasaio a Roma, quindi pure lì. Poi è stata per molto tempo all'aperto e è sempre stata un po' sporca, e a me tutto sommato la sua storia era quella di essere una statua sporca.
E poi mi sembra di aver capito che preferiva la collocazione dello studio BPR che non questa attuale.
La visita al Museo del Castello Sforzesco terminava con questo inserto, c'è poco da fare, la Pietà Rondanini con Milano ha poco a che fare, è un oggetto che è stato comprato negli anni 50, ma non ha mai avuto una vita milanese.
No, però diciamo è stata comprata anche con un impegno dei cittadini che quindi ne hanno capito il valore.
Sì, sì, beh, ma fu una bella storia quella dell'acquisizione. E quindi, tutto sommato, che completasse la visita del museo a me non dispiaceva. Invece quest'altra collocazione sta lì solitaria.
La trova fredda?
La trovo, come si dice, abbandonata. C'è poca affettività. Che è per me uno dei motivi importanti del fare arte, del viverla.
Comunque, e non abbiamo toccato il rapporto con Raffaello, a proposito delle opere che lei va a vedere ogni tanto alla Pinacoteca Ambrosiana, il cartone per lo studio della Scuola di Atene.
Sì, c'è il cartone della Scuola di Atene, che è una delle cose più belle che si possano vedere, perché veramente stai a contatto con la creatività, tu vedi i tratti di Carboncino di Raffaello che devono essere stati rapidissimi, è un'opera fatta in pochi giorni, e c'è questo vuoto, perché nell'affresco
dei Musei Vaticani,
della Scuola di Atene, dei Palazzi Vaticani, c'è Michelangelo in primo piano, seduto sui gradini, e nel cartone no, perché quello è stato un ripensamento di Raffaello, e appunto come penso, quando ti accorgi che c'è qualcosa che manca, è perché qualcosa che manca ha peso, è importante. Cartone di Raffaello è consiglio a chiunque di andarlo a vedere.
Tra l'altro anche un'ottima collocazione alla Pinacoteca Ambrosiana.
Ma sì, da quando l'hanno restaurato. Si gode con, con estremo piacere.
Sì, è vero. Senta Filippo Tuena, io mi fermerei qui e la ringrazio molto, soprattutto per il fatto che ci aiuta a conoscere meglio e più da vicino Michelangelo, perché tutti quanti, insomma, ci siamo occupati delle sue opere, delle riflessioni sulle sue opere, ma questo libro ci aiuta ad andare ancora più in profondità.
Grazie,
su questa figura.
Un complimento.
Sì, sì.
E sono molto contento che pensi questo. È un libro che non ha un programma, che è andato formandosi così, come poi accade per i libri, che inizi a scriverli e poi prendono
la loro vita. Sì.
Allora, se amate l'arte e amate Michelangelo, io ve lo consiglio davvero. Filippo Tuena, Michelangelo, edito dal Saggiatore. Tra poco si apre uno spazio espositivo, vi dico dove. In Piazza della Repubblica, dentro il passante, a piano meno uno. Sì, perché lì c'è lo studio di un artista iraniano. C'è una mostra oggi pomeriggio dalle 14 alle 20, sono esposte le sue opere. Alla fine della notte oscura sorge la luce. E io ne ho parlato con lui.
Taher Nikad, noi ti abbiamo conosciuto già come artista, perché con tua moglie hai questo spazio, questo studio in Piazza della Repubblica, dentro il passante al piano meno uno. Lo dico subito perché almeno si sa di che cosa stiamo parlando e dove. In questi giorni voi presentate dei lavori, no? Alla fine della notte oscura sorge la luce. Taher,
esatto.
Di che cosa si tratta?
In realtà ho cominciato tutto questo progetto di 3 anni fa, giorno dentro, quando c'era il movimento Donna Vita Libertà
in Iran,
In Iran, sì, però è finito questi giorni dopo 3 anni che esattamente c'è un altro movimento in Iran che è contro il regime islamico. In mitologia persiano dicono che dentro di oscurità nasce bugia, così dentro di estetica arte persiano, invece di usare di luce e ombra insieme, usano solamente con luce, per quello che ho detto, che per combattere con bugia. Però sì, adesso con questo in Iran non esiste luce, sempre oscurità.
C'è il buio e quindi le bugie.
Sì, per quello. Così i miei lavori sono, io ho dipinto 6 lavori come un progetto esattamente.
Sì, io li ho visti un po', sono delle grandi tele, no? C'è dentro la cultura e la tradizione persiana, giusto? Però
giusto,
c'è
giusto
la rivisitazione con i drammi che si stanno vivendo in questi giorni, insomma. Nelle tue opere c'è un elemento che è diciamo legato alla cultura e alla tradizione persiana, però c'è anche un elemento attuale dei giorni nostri, insomma, di quello che sta succedendo.
Esatto, esatto, perché adesso in Iran non esiste luce perché c'è un regime dittatore che in realtà gioca con ombra. Invece si giocare con luce. Adesso in Iran c'è un grande oscurità. Così è nato il mio progetto su quell'argomento. Ho cominciato a dare un altro vita di il pittore persiano, però in modo
più moderno,
attuale, più certo,
attuale.
Sì, pensando a quello che sta succedendo adesso, siete preoccupati per questa situazione, perché sembra che appunto ci sia questa intenzione degli Stati Uniti di forse di intervenire, purtroppo, in qualche modo.
Purtroppo sì, sono purtroppo preoccupato, perché non sappiamo alla fine cosa succede, perché ci sono tanti in Iran che vogliono quello, intervenire Stati Uniti, io personalmente no. Se anche loro vengono, alla fine non sappiamo cosa succede,
certo.
Non sappiamo che diventerà un Iran libero o no. Alla fine il popolo decidono cosa vogliono.
Certo, è giusto che sia il popolo a decidere, certo.
Esatto.
Allora, Open Studio, la mostra di pittura di Taher Nihá che abbiamo sentito. Alla fine della notte oscura sorge la luce, voci di protesta nell'arte iraniana contemporanea. Si può vedere l'esposizione delle opere questo pomeriggio dalle 14, quindi fra poco, dalle 14 alle 20 di oggi. Piazza della Repubblica, dentro il passante, al piano meno 1, e c'è anche un artista ospite, Gio Manzoni, che lavora, diciamo, sugli stessi temi. E a proposito di artisti impegnati, vi segnalo una mostra che non è qui vicino, però insomma noi conosciamo bene l'artista, la stimiamo tantissimo, e se vi capita di andare in Molise, a Termoli, al Museo di Arte Contemporanea, ieri è stata inaugurata la mostra Io Testimone di Zera Dogan, che è una bravissima artista curda che abbiamo conosciuto a Brescia qualche anno fa per una bellissima mostra. Fino al 16 maggio c'è la sua mostra intitolata appunto Io Testimone. Lei è artista, attivista, giornalista e concepisce il disegno e l'immagine come strumenti di testimonianza. Dice della sua mostra: un incontro tra diverse forme di sopravvivenza e resistenza. Ricordiamo che lei è stata condannata e incarcerata nelle carceri turche e tutto sommato per un disegno che aveva fatto delle violenze dell'invasione turca, delle violenze dei turchi contro i curdi. E Zera Dogan ha trasformato questa esperienza della detenzione in uno spazio di produzione e resistenza. La sua mostra è fatta di tre momenti: il periodo precedente alla detenzione, l'esperienza del carcere, la produzione visiva più recente. Sappiamo che ha un'attenzione assolutamente particolare alla condizione femminile. Vi ripeto dove: inaugurata al MACTE, che è il Museo d'Arte Contemporanea di Termoli, a Termoli, in provincia di Campobasso, in via Giappone. E la mostra si può visitare fino al 16 di maggio. Ed è curata da Francesca Guerisoli. Allora, adesso andiamo a Trento. Sì, perché domani si chiudono le Olimpiadi, ma insomma sapete che ci sono anche le Olimpiadi culturali.
Periodo e giorni di Olimpiadi, ma c'è la versione culturale delle Olimpiadi. E infatti abbiamo visto aprire molte mostre, eventi collaterali per impreziosire questi giorni dedicati allo sport. E poi c'è anche una mostra che ci ha incuriosito a Palazzo delle Arti. Albere, in vista dello scatto, mostra di fotografie storiche e videomapping. Allora, noi siamo con Katia Malatesta dell'Archivio Fotografico Storico Provinciale. Katia, vogliamo sapere tutto di questa mostra e del progetto in cui si inserisce.
Anche Trento ha voluto fare la sua parte nell'ambito dell'Olimpiade Culturale Milano-Cortina 2026. E quindi è nato un progetto culturale di sistema che ha coinvolto diversi musei, diversi soggetti culturali, ciascuno chiamato a dare la propria impronta, secondo la propria specificità, su idea in un progetto promosso dall'assessorato alla cultura della provincia di Trento. Come archivio fotografico, naturalmente la nostra scelta non poteva che essere quella di puntare sulla fotografia e nello specifico sulla fotografia storica.
Ecco, infatti, perché la cosa bella è che parliamo addirittura degli anni 30, giusto? Del Novecento, ovviamente.
Proprio così. Abbiamo subito provato a scandagliare le collezioni del nostro archivio fotografico, che conta circa 2 milioni di fototipi, ma ci siamo subito arresi all'evidenza della qualità esorbitante rispetto ai nostri standard della produzione dei fratelli Pedrotti proprio tra la fine degli anni 20 e gli anni 30 del Novecento. E quindi abbiamo deciso di farne i protagonisti della nostra iniziativa, perché non c'è dubbio. In Trentino la fotografia dello sport conosce una prima sistemazione, una prima affermazione sistematica proprio dai fratelli Pedrotti.
È vero che c'è appunto una cifra particolare della fotografia in Trentino?
La fotografia trentino ha una scuola, una tradizione già importante. Ben prima degli anni 30 c'erano stati pionieri come il decano della fotografia trentina, Giovanni Battista Unterweger, e poi professionisti di buon livello come il primo fotografo della nostra soprintendenza, che era stato Sergio Perdomi, maestro di Silvio Pedrotti, uno dei nostri quattro fratelli. Quindi sì, c'era una tradizione legata soprattutto alla fotografia di montagna, di cui anche i nostri quattro Pedrotti sapranno farsi ottimi interpreti.
Senta, ma come avete scelto queste fotografie? Perché ho visto che ci sono diverse sezioni.
Certo, certamente. Allora, siamo partiti con l'idea di un biglietto da visita. Chi sono i fratelli Pedrotti e perché la loro fotografia sportiva risulta dal nostro punto di vista rivoluzionaria sulla scena trentina? E quindi abbiamo cercato di spiegare con una selezione di fotografie particolarmente spettacolari che per la prima volta in Trentino i fratelli Pedrotti riescono a congelare l'istante, il movimento, l'attimo, il gesto atletico, l'attimo proprio di tensione muscolare di un corpo in volo, di un tuffatore oppure di uno sciatore che si cimenta a saltare con gli sci.
Sì.
Bene, questa è però soltanto la prima sezione, perché poi abbiamo deciso di allargare lo sguardo per affrontare tutta una serie di intrecci. Parlare di fotografia sportiva per noi ha voluto dire anche incontrare altri settori come per esempio la moda, la promozione turistica, e poi affrontare alcuni elementi e momenti nodali come la gara e poi ancora le location oppure l'attrezzatura sportiva.
Senta, Katia, ho visto che c'è una sezione dedicata alla partecipazione femminile, alla presenza di genere, perché so che nelle prime edizioni le donne erano poche.
Assolutamente, la presenza femminile nello sport negli anni 30 è ancora molto minoritaria, ma ci ha colpito proprio la presenza delle donne nella fotografia dei fratelli Pedrotti in tante accezioni diverse. C'è quella, se vogliamo, più prevedibile, legata alla promozione dell'immagine turistica del Trentino e allora belle, giovani modelle, in termini a cui siamo peraltro ancora abituatissimi.
Sì.
Ma la pratica sportiva apre anche spiragli di libertà. Dobbiamo ricordare che siamo in pieno ventennio. I Pedrotti per parte loro erano convinti antifascisti, ma naturalmente appunto dovevano arrivare a fine mese. Ma non c'è dubbio che per loro, che erano anche alpinisti e oltre che protagonisti della coralità alpina, frequentare la montagna trentina abbia significato anche stabilire un rapporto diverso, più lontano dalla retorica di regime, con le loro amiche, le loro compagne, le escursioniste della Società degli Alpinisti Tridentini. In mostra abbiamo cercato di raccontare anche questo.
E quindi si vedono anche le atlete?
si vedono anche alpiniste, nello specifico una Mimitrati, e poi sì, ci sono delle fotografie splendide di tuffatrici, perché Fratelli Pedotti si specializzano negli sport invernali della montagna, ma non trascurano anche gli sport acquatici. E certo, l'immagine del corpo muscoloso proprio nel pieno dell'azione atletica, dell'azione sportiva, è maschile.
Rispetto agli uomini.
Ecco, ma le cose sono cambiate, per fortuna, Comunque, questa mostra in vista dello scatto, fotografie storiche, c'è anche un videomapping che viene proiettato sulle pareti del museo Muse, dalle 17 alle 20 fino al 15 di marzo a Trento. E adesso vi diamo un'anticipazione.
Si avvicina l'8 marzo e c'è un'attenzione particolare per i talenti delle donne, e a noi comunque fa piacere, perché stiamo a parlare di una mostra che si aprirà nei prossimi giorni, Regina sperimentatrice geniale. Allora, una mostra che verrà ospitata al Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, il Manlo, che è in un bellissimo castello, che è il Castello Sforzesco di Vigevano. Noi abbiamo con noi la direttrice Stefania Bossi, che ha curato la mostra, con Michele Tavola, storico dell'arte, nostro collaboratore storico. Allora, cominciamo con la direttrice Stefania Bossi. Questo progetto come nasce?
Buongiorno. Allora, questo progetto nasce dal 2023, una collaborazione di lunga data con la proprietà di questo nucleo straordinario di 108 opere, di cui 41 sconture e 67 tra disegni e collage, di proprietà del comune di Medele, in provincia di Pavia, che ci ha fatto un lascito, un deposito gratuito, pluriennale.
Medele, che è il comune di nascita di Regina, no?
Esattamente, Regina Cassolo. Il comune di nascita, bravissima. E quindi noi abbiamo preso in carico queste opere, le abbiamo studiate, restaurate, e oggi, cioè appunto dal 25 febbraio in avanti, le esponiamo per la prima volta, apriamo al pubblico tutto un intero piano dedicato proprio a questa straordinaria artista.
Tra l'altro mi pare che ci sia stato un restauro, una ristrutturazione recente.
Esattamente, con questo, diciamo, allestimento, questa inaugurazione, noi in realtà inauguriamo l'esito di un grande lavoro di squadra di tutta la Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia, che è l'ente ministeriale che gestisce questo e altre 12 realtà nel territorio lombardo. Perché abbiamo realizzato un nuovo ingresso al museo, più accessibile, visitabile e accogliente, e abbiamo aperto per la prima volta al pubblico l'intero primo piano, quindi più di 400 metri quadri, andando a raddoppiare gli spazi espositivi del museo.
Bene, quindi diciamo, lo aprite con questo evento bello, in grande, mi viene da dire, perché lei è una delle artiste più prestigiose.
Siamo riusciti a ottenere prestiti, di cui il ritratto, che costituisce un po' l'anteprima dell'esposizione, fatto dal marito, anch'esso artista, un pittore, Luigi Bracchi, alla moglie in età giovanile, e quindi che restituisce anche, diciamo, un'immagine un po' più privata di Regina, e poi tramite la Biblioteca Comunale di Tirano, che ci ha prestato parte dei volumi della biblioteca personale di Bracchi, appunto, e Regina Cassolo, che è stata donata dal marito Bracchi alla sua morte proprio al comune di Tirano.
Di chi è stata l'idea di fare una mostra, di rendere omaggio a Regina Cassolo?
Allora, diciamo che questo allestimento, che oltre ai tre curatori, perché oltre a me, al dottor Tavola, c'è anche la dottoressa Valentina Cane, funzionaria storica dell'arte, sempre della Direzione Regionale Musei Lombardia, eravamo supportati da un comitato scientifico istituito appunto per l'occasione eccezionale, che vede al suo interno i tre più grandi studiosi di Regina degli ultimi due decenni, che sono Paolo Campiglio, Chiara Gatti Giusti e Lorenzo Giusti. Per noi è stato per questa occasione la possibilità, l'opportunità di continuare questa riscoperta e doverosa riscoperta critica dell'artista avviata proprio da loro. E la persona che ha dato avvio, l'ha dato l'abbrivio di questo grande progetto culturale di ampio respiro è stata la già direttrice appunto della Direzione Regionale Musei Lombardia, la dottoressa Emanuela D'Afra, che ha colto un'occasione del rientro delle opere dalla GAMEC di Bergamo al comune proprietario per poter dare ancora maggior visibilità a queste opere che diversamente non avrebbero appunto avuto forse per ancora qualche anno la meritata valorizzazione.
Allora, grande merito alla dottoressa D'Afra che noi abbiamo conosciuto bene quando si occupava del Cenacolo a Brera, alla Carrà e poi alla Direzione Regionale dei Musei. Allora mi dà il là per parlare con Michele Tavola di quest'artista.
Assolutamente.
Michele? Eccomi. Chi era Regina Cassolo?
Regina Cassolo è stata una delle più grandi scultrici italiane del Novecento, è stata una grande futurista, è stata una grande sperimentatrice. È stata, come molte donne che si sono dedicate all'arte, ingiustamente dimenticata e in tempi recenti, grazie alla Mostra di Bergamo e poi a un'esposizione al Pompidou di Parigi, finalmente riportata sotto i riflettori come merita.
Senti, mi pare, se non sbaglio, la prima che le ha dato luce è stata Lea Vergine con la mostra All'altra metà dell'avanguardia nel 1980 a Palazzo Reale.
Bravissima, Titi, tu sempre preparatissima. E il titolo del nostro allestimento, Regina, sperimentatrice geniale, è proprio preso in prestito da un'espressione di Lea Vergine di quella mostra che parlava delle grandi artiste attive nella prima metà del Novecento e le denominava, quelle da lei scelte, presentate in quella mostra rimasta storica, come sperimentatrici geniali. Regina era una di queste.
Quindi
sulle orme di Lea Vergine.
Ecco, dicevi grande scultrice, se dovessi descrivere il suo lavoro, il suo talento, cosa ci diresti?
Una continua sperimentazione alla ricerca di forme pure, di forme essenziali, che parte dalla competenza assoluta tecnica, primi tentativi di sapore ancora accademico, fino all'astrazione più radicale. Un percorso lungo un secolo.
Lei si è dedicata molto anche al disegno, no? Che rapporto aveva il disegno con la sua scultura?
Il disegno era fondamentale, era il primo tentativo di mettere le idee che sarebbero poi diventate forme plastiche. La carta è un supporto dal quale lei parte per arrivare poi alla terza dimensione. In mostra abbiamo una sessantina di disegni, tutti degli anni 40, che vengono dai suoi taccuini. Quando lei e il marito scappano da Milano, sfollano durante la Seconda Guerra Mondiale, scopre la natura, riempie piagine e pagine di foglie e fiori, ma che vengono ridotte quasi a figure geometriche, a forme essenziali, a forme sintetiche, che sono il presupposto per le sue sculture cosiddette concrete, astratte, della fine degli anni 40 e degli anni 50, quando aderirà al movimento per l'arte concreta.
Ah, ecco, infatti. Ma lei è stata una delle poche donne del futurismo, giusto?
È stata una delle poche donne del futurismo ed è stata partecipe del movimento soprattutto negli anni 30. E negli anni 30 le opere futuriste sono fatte soprattutto con l'alluminio, un materiale leggero, aereo, che dà vita a quella che è la aeroscultura di Regina, che fa un po' il corrispettivo dell'aeropittura di Tullio Crali, di Gerardo Dottori, di Fortunato De Pero e di altri artisti futuristi ben noti.
Allora, una mostra che si presenta come una grande mostra perché sono 109 opere, 41 sculture, 65 disegni e collage di Regina Cassolo, sarà al Castello Sforzesco di Vigevano nel Museo Archeologico Nazionale della Lomellina. Siamo contenti di questa mostra. Verrà inaugurata mercoledì prossimo al Castello di Vigevano.
È tutto per oggi, finisce qui la puntata dei girasoli, un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo come al solito, subito dopo il notiziario alle 13:20. Ciao a tutte e a tutti.